www.edigio.it e la storia continua.
Siamo nel 1904 e l'Italia è bloccata dal primo sciopero generale. Il raccolto non è buono quest'anno. C'è da prevedere che l'inverno sarà più amaro del solito per i contadini, cioè per la maggioranza degli italiani. Del resto, se nelle città, in particolare in quelle industriali del nord, si è lavorato in relativa serenità, non così è stato nelle campagne e segnatamente al sud. Gli scioperi agrari non sono stati intensi come nel 1901, 3 milioni di giornate perdute allora, ma si è versato anche del sangue. In primavera si sono avute dimostrazioni contadine in Puglia e in Sicilia, con l'intento, con anche l'intervento dell'esercito, morti e feriti. Gli incidenti di Cerignola, nel maggio, portano la tensione a un livello pericoloso. Cerignola, 35.000 abitanti, quasi tutti contadini, non offre braccia sufficienti per il lavoro nei latifondi che la circondano. Ecco quindi uno o due volte alla settimana giungere nel centro pugliese contadini di altre località, ma di uguale miseria, che offrono la loro opera, cioè che fa naturalmente cadere le paghe a livelli infimi. I braccianti cerignolesi cercano allora di impedire l'accesso alla città occupandone la barriera e resistendo con una sassaiola ai carabinieri e ai soldati subito intervenuti. La truppa spara. Due contadini cadono morti, molti sono feriti. La città viene occupata da braccianti, fino a quando il massiccio arrivo di fanteria e di reparti a cavallo non riporta la situazione alla normalità. Nell'ambiente della Camera del Lavoro le notizie provocano sdegno e commozione. I disordini si rinnovano ai primi di settembre in un piccolo centro minerario sardo, Buggerru. Scesi in sciopero contro la riduzione dell'orario di lavoro, i minatori, i peggio pagati della Sardegna da una lira a 2,50 per 12 ore di lavoro, reagiscono con la solita sassaiola all'arrivo di due compagnie di soldati. Al lancio delle pietre i militari replicano con il fuoco. Ci sono 3 morti e 7 feriti. L'11 settembre, in un tumultuoso comizio nel cortile delle scuole di Corso di Porta Romana, a Milano, gli esponenti di Avanguardia Socialista propongono uno sciopero generale in caso di nuovi incidenti, i quali puntualmente arrivano appena qualche giorno dopo. Il 14 settembre a Castellazzo, in Sicilia, un brigadiere e 3 carabinieri rompono nella sede della Lega Contadina, dove si sta discutendo la questione delle affittanze agricole. Interrompono la riunione, esigono l'elenco degli iscritti alla Lega, volano gli insulti, i contadini si fanno minacciosamente sotto e i carabinieri sparano, ferendo 3 braccianti, uno dei quali muore poco dopo. La mattina del 16 settembre 1904 gli operai di Monza abbandonano le fabbriche. Il loro esempio viene presto seguito. A sera i tranvieri milanesi sospendono il servizio e bloccano la città. Si presentano in massa all'assemblea convocata alla Camera del Lavoro. Reclamano lo sciopero generale quale protesta immediata. Viene approvato. Tra le acclamazioni, un ordine del giorno redatto dalla Briola, Mocchi e Scaramuccia che, dinanzi alle nuove stragi causate dalla libidine sanguinaria degli schieramenti del governo omicida, delibera lo sciopero generale in segno di protesta e indignazione. Il giorno dopo, Milano offre per la prima volta nella sua storia l'aspetto di una città paralizzata. Ogni attività lavorativa è sospesa. Nel pomeriggio, in un grande comizio dell'Arena, Costantino Lazzari chiarisce la portata e lo scopo dello sciopero. Esso durerà fino a quando il ministero Giolitti non si sarà dimesso. E con questo programma, sicuramente troppo audace, i promotori intendono realizzare quel risveglio proletario da molti, e anche da qualcuno di loro stessi, ritenuto impossibile. Lo sciopero generale del 1904 sembra o vuole essere opera cosciente di tutto il proletario italiano, come esclusiva classe politica autonoma, antagonista di tutto il resto della società e promotrice unica di un'azione veramente nazionale per i suoi fini e la sua ampiezza. I turisti stranieri se ne vanno in fretta. La borghesia non nasconde la paura, che aumenta quando, la sera, appaiono per le strade i pattuglioni della Camera del Lavoro incaricati di fare rispettare lo sciopero e impedire eccessi individuali. Il giorno seguente, mentre l'agitazione si estende in tutta Italia, vengono affissi ai muri manifesti che dicono: «Soldati, presto il popolo scenderà in piazza a reclamare i suoi diritti alla vita e al lavoro. Voi sarete chiamati a sparare sul popolo. Pensate che, mentre sparate, altri soldati spareranno nei vostri paesi contro le vostre madri, i vostri padri, i vostri fratelli. Se non siete dei parricidi o dei fratricidi, non sparate sul popolo e fate causa comune con esso. Viva la rivoluzione!» Ma i soldati non saranno chiamati a sparare. Resteranno nelle caserme. Giolitti, ed è questa una delle maggiori prove della sua capacità politica, mantiene un totale sangue freddo. La resistenza del governo è inaspettatamente elastica. La tendenza a svalutare lo sciopero è evidente e gli interventi della forza pubblica sono modesti e avvengono solo se realmente necessari. Con sorpresa, prima e furore poi, dei conservatori che si scaglieranno contro Giolitti. Disordini si verificano un po' dappertutto. A Milano ci scappa il morto, un dentista accoltellato in una birreria durante un diverbio con alcuni attivisti che intendevano imporre la chiusura del locale. A Torino è invece un operaio che cade ucciso da un poliziotto. Ci sono feriti in altre città. La tensione è forte a Genova. 3 navi da guerra entrano nel porto e la tutela dell'ordine pubblico passa nelle mani del comandante della piazza. 2 navi si presentano pure davanti a Napoli. Malgrado ciò, e malgrado le proteste dei conservatori, Giolitti non muta indirizzo. «State allerta», ammonisce Turati, che intuisce il pericolo cui la tattica espone il movimento operaio, «e fate vedere ai compagni di tutta Italia e al governo che il vostro movimento è un atto di grandiosa e solenne protesta». La Briola, su tutt'altro registro, afferma che l'attuale ministero insanguinato deve cedere e solo quando voi operai avrete l'assicurazione delle dimissioni di questo ministro, allora solo cesserete la lotta e la vostra protesta. E riferendosi alla culla a cui tutti guardano, cioè a quella di Umberto di Savoia, nato il 15 settembre, afferma che essa custodisce un erede che non sarà, perché il proletario si sa maturo a disporre dei propri destini. Ma già il 18, domenica, si ha l'impressione che lo sciopero stia perdendo il suo slancio. Anzi, riuniti nella sala del Consiglio di Milano, lo stesso 18 settembre, i deputati della sinistra esaminano la situazione e constatata un po' ottimisticamente la vittoria proletaria, decidono che lo sciopero cessi il mattino dopo. I primi a tornare al lavoro sono i gasisti, poi i tipografi, e la sera le strade di Milano risuonano nelle grida degli strilloni e riappaiono i tram, al cui campanellio si era quasi dissuaso l'orecchio. La piccola borghesia è ora corrucciata. Negozianti, artigiani, che nel passato hanno fatto buon viso alle proposte delle riforme, dando un voto ai candidati del Partito Operai, si schierano ora con i partiti dell'ordine. Giolitti, infatti, risponderà alla richiesta socialista di immediata convocazione del Parlamento, proponendo al re lo scioglimento anticipato della Camera. Le elezioni vengono fissate per il 6 e il 13 novembre. Il governo si presenta con il motto «né reazione né rivoluzione» e l'elettorato gli dà ragione. I socialisti perdono 6 seggi. Labriola e i suoi colleghi dell'estrema non vengono eletti. Il grande sciopero ha rivelato l'incertezza storica della sinistra italiana, ma pure la grande capacità potenziale di solidarietà del proletariato e la sua disponibilità al sacrificio, la sua diffidenza istintiva verso la rivoluzione. Se era qui, alla rivoluzione, che gli uomini di avanguardia socialista volevano arrivare, il loro è stato un fallimento. Ma se, come ha detto Turati, quella del proletariato doveva essere una grandiosa e solenne protesta, beh, il fine è stato raggiunto.